Intanto un saluto all'ascoltatrice e agli ascoltatori, grazie di parlare in altri termini, ovviamente da compagni, di tutto quello che la stampa mainstream strilla ormai, e tra l'altro prendendo lucciole per lanterne senza mai dare spiegazione, come hai detto, tantomeno scuse. È vero, cioè, no? Bisognerebbe riportare la discussione sul piano storico, anche perché sono passati davvero tanti anni e che questa vendetta infinita continui con queste caratteristiche sempre più svincolate dal contesto e anche dal buonsenso, dalla ragione, da quelle stesse retoriche che la democrazia borghese porta avanti, no? Gli umani, i perdoni, tutte queste robe che invece servono per nascondere la natura reale della democrazia borghese, che viene sempre, si mostra sempre quando c'è un attacco, quando la lotta di classe riprende, anche se a un livello diverso da quella che è stata negli anni 70, ma insomma la reazione dello Stato borghese non è meno feroce, lo abbiamo visto con Genova, lo continuiamo a vedere con i minniti, i decreti, i compagni che continuano a essere sottoposti al 41 bis, il fatto che sia venuto fuori anche recentemente, lo sapevamo tutti, che a Via Frati, a Genova, i compagni sono stati uccisi a freddo. Ci sono stati dei periodi di intense torture a livello dell'Argentina. Per entrare nel caso Battisti, uno dei pentiti che lo accusa, in modo peraltro assai arbitrario e poco sostanziato da quello che dicono gli atti processuali, per andare più in fretta, il sito Carmilla per esempio stava spiegato nel corso di questi anni anche piuttosto in dettaglio che cosa ha significato i vari processi a cui Battisti è stato sottoposto in contumacia e di che natura fossero le inchieste di quegli anni. Quel pentito ha detto che le sue dichiarazioni le ha rese sotto tortura, tanto per dirne una, si sa che in alcune delle azioni per cui era accusato Battisti hanno torturato intere famiglie, quindi non è una cosa da poco, diciamo, rispetto alle retoriche che vediamo porsi. Dopodiché, cioè, di certo nessuno dice che noi siamo stati 5.000 prigionieri politici condannati all'ergastolo ad altissime pene, alcuni dirigenti come Mario Moretti sono ancora in carcere, sono ancora in semilibertà, parliamo di persone arrestate nei primissimi anni 80. Non si dice per esempio di questa vendetta infinita, censure infinite. Io sono stata 25 anni in carcere, ma ci sono anche tanti esuli che sono andati via in quel periodo e ormai sono passati tanti anni, alcuni in Francia, sempre in un limbo giuridico che viene sempre calpestato, che si passa sopra anche le leggi del paese, quello che si vuole fare nei confronti di Battisti e nei confronti delle leggi brasiliane, che sono già state ovviamente ampiamente calpestate dal signor Temer, dal golpista Temer, che non è stato eletto da nessuno, però insieme alla pletora di corrotti inquisiti sia in Parlamento che in Senato ha scalzato la legittima presidente con degli arbitri che avrebbero fatto rabbrividire qualunque istituzione internazionale, che però non è intervenuta, mentre per esempio penso all'OTA del signor Almagro, anche a tutti questi della comunità europea, si sono fatti un vanto di intervenire pesantemente con ingerenze, con sanzioni eccetera per accusare il Venezuela di Nicolás Maduro di aver addirittura violato i diritti umani. Basti pensare, c'è un caso che del signor Leopoldo López, un golpista dichiarato, come chiunque può vedere dai filmati su internet, durante il golpe contro Chavez nel 2002, che ha promosso e organizzato le violenze di piazza ripetutamente, a cui è stato concessa sono stati concessi gli arresti domiciliari, e la prima cosa che ha fatto è chiamare di nuovo al golpe. quando è stato momentaneamente, perché poi l'hanno riportato a casa, riportato in carcere, c'è stato un battage tremendo a livello internazionale, come se gli avessero violato i diritti umani. E basti pensare a due casi invece, uno in Francia, quello di Jean-Marc Truyan di Action Direct, che era uscito in semilibertà e aveva soltanto parlato con dei giornalisti, non per fare proclami golpisti di alcun genere, ma per ricostruire la sua storia, ed è stato immediatamente riportato in carcere. Il nostro compagno, uno dei dirigenti dell'organizzazione, la nostra organizzazione delle Brigate Rosse, Bruno Seghetti, era dopo 20 anni di carcere, è andato alle misure alternative, alla semilibertà, e si è affacciato al funerale di un altro compagno, Maccari, a cui non avrebbe potuto comunque andare. La relazione della Digos l'ha riportato in carcere, dove è stato per 3 anni ulteriori, prima di avere, con ulteriori misure restrittive, di nuovo la semilibertà. Questa è la cornice in cui ci si continua a muovere. Per parlare di alcune delle tante cose, delle volte che qualcuno di noi viene chiamato dopo tanti anni di carcere, sta svolgendo un altro lavoro culturale, eccetera, da qualche parte, subito si ricrea questo allarme di unità nazionale, successo tempo fa anche a me, che sono stata invitata per parlare di Venezuela, quindi neanche nei dintorni di Torino, e si sono messi insieme PD e fascisti per dire che io non avevo diritto di parola perché non ero né pentita né dissociata.
Ecco, questi arbitri comunque traggono radice da quello che è avvenuto all'origine. Non so, Spataro che non dava, il nostro amico Spataro qua di Torino, che non dava i dati reali che erano venuti fuori dalle inchieste, oppure appunto i vari pentiti, testimoni che erano considerati minus habens, che servivano appunto per scaricare le colpe su Battisti, che venivano portati in tribunale a suo carico. Tutto questo già allora, e poi è diventato questo pastone dove il Torreggiani, che è stato colpito da suo padre stesso, beh, è per quello che è in carrozzina, che non dice mai questo particolare, e quindi sembra che sia stato Battisti, che non era neanche presente in quell'occasione, che sia lui ad aver ucciso, gli vengono attribuiti.
Con Battisti hanno voluto creare il mostro, no? Sì, io infatti, ovviamente, cioè, se la discussione potesse essere riportata sul piano storico e sul piano politico, naturalmente si farebbero i conti politici, certo, di alcune vicende, ma io rifuggo dall'idea che ci siano stati degli innocenti in quel periodo, perché chiunque di noi, dirigente o militante che facesse parte di un'organizzazione, io parlo della nostra, ce ne sono state due principali, le Brigate Rosse, le Prima Linea, e moltissimi gruppi armati della violenza diffusa o organizzati, eccetera, chiunque facesse parte condivideva un progetto. Se non partecipava a un'azione armata quel giorno, avrebbe partecipato il giorno dopo o il giorno prima. Cioè, è inutile che si cada nella trappola dei mandanti, certo, o esecutori, che sono gli allarmi e le retoriche del sistema.
Anzi,
cioè, bisogna rivendicare quella storia nella sua interezza. Purtroppo questo non è stato, perché sono stati pentiti, dissociati, leggi, ma quando la storia si vuole farla nei tribunali, ovviamente sono quelle voci che cominciano, che hanno il diritto di parola, e scompaiono invece quelle che cercano le ragioni storiche e continuano a cercare le ragioni storiche del perché questo passato che non passa pesi, questo sì, come una pietra tombale sulle giovani generazioni che non erano neanche nati, ma che si trovano di fronte sempre a queste gabbie, no? Queste forti caudine, dissociarsi dai morti di Spartaco in poi per poter accedere ai salotti buoni o anche solo a un conflitto che oggi si vuole tenere nel recinto. Ne sapete qualcosa voi dalle parti di Torino, ma ne sanno qualcosa gli operai ridotti a casi umani, cioè, e ovviamente questo spiega perché i messaggi che arrivano da quelle parti del mondo in cui la come il Venezuela, in cui la lotta di classe si è rimessa in cammino, vengono considerati una minaccia inusuale e straordinaria per la sicurezza degli Stati Uniti. È proprio così, la minaccia dell'esempio, perché quando c'è, se si contrappone alle retoriche del sistema il riscatto, la dignità, l'organizzazione di classe, questo diventa insopportabile, e la reazione dei poteri forti, quella che vediamo prima di tutto con la confusione, con questi media di guerra che capovolgono il senso delle questioni perché servono i loro padroni.
Ecco, un cambio di strategia forse c'è stato rispetto ad allora, quando veniva riconosciuta la pericolosità politica delle lotte, mentre adesso addirittura avviene l'inverso. Nel caso di Battisti stanno cercando di farlo passare per un delinquente comune, per poter togliere il diritto a essere rifugiato in Brasile. Questo serve soprattutto al Brasile per far venir meno la decisione di Lula, e questo potrebbe servire proprio al golpista Temer per avere una merce di scambio, ecco.
È proprio così, hanno tentato di farlo anche in precedenza con Enrique Piccolato, una persona, un sindacalista, amico di Lula, che adesso finalmente dopo tanto tempo, 2 o 3 anni, ha ottenuto la semilibertà, la cui testa hanno messo sul piatto in cambio di quella di Battisti. Lo fanno costantemente, cioè è una maniera assai triste, assai vergognosa, diciamo, di ricostruire tutte le volte che un sistema politico in crisi vuole rimettersi in pista attraverso i media. Ovviamente si ricostruisce il riflesso della cosiddetta unità nazionale, che è sempre pronto, è una cosa che non è mai finita sul piano dagli anni 70 a oggi. Bisogna continuare a fare un'operazione di verità, perché è ovvio che se non si riconosce la natura politica di quello scontro, che è durato tanti anni, basterebbe ridire dei dati, no? Quanto in un paese come il nostro, che certamente era 3 volte extralegale, vigilato delle mafie, di tutti gli scandali che continuavano ad avvenire, delle stragi impunite che tutti noi gridavamo nelle piazze che è la strage di Stato, e oggi questo si vuole dimenticare. In un paese del genere, in cui però c'era una democrazia, per quanto camuffata, e noi che siamo sempre stati in un paese sotto l'ombrello NATO, che si sia potuta continuare per tanti anni una conflittualità così alta, anche armata, che è durata tantissimo tempo, vuol dire che A, non eravamo stati calati dalla luna, B, che tutto questo complottismo serve semplicemente alla borghesia per esorcizzare la grande paura, che è la grande paura delle rivoluzioni a 100 anni dalla rivoluzione bolscevica, l'unico periodo in cui per 70 anni le classi dominanti hanno tremato davvero, e questo si rinnova. Per questo cercano, a 50 anni dalla uccisione di Che Guevara, di ridurre, di incarnare questo mito, tenendolo lontano dall'influenza che invece una figura come quella di Che Guevara, le lotte di liberazione nelle altre parti del mondo e il fochismo, cioè, hanno avuto, non completamente, ma anche in quello che è stata la lotta armata da noi, insieme a tutte le altre, al precipitato di tutte le teorie più avanzate, più innovative, però più rivoluzionarie, che cercavano di cambiare nel profondo, cioè di fare una rivoluzione, una parola bandita oggi insieme al comunismo e al socialismo e persino a un pallido keynesismo, perché nella Costituzione italiana è stato messo un pareggio in bilancio, che prima di tutto impone di pagare il pitto alla troica e poi eventualmente di dare qualche briciola al proletariato, ma prima sempre ai padroni, perché la simmetria feroce del capitalismo e dello sfruttamento ovviamente è scomparsa dalla scena. E questo è il punto: noi dicevamo allora che non riconoscevamo lo Stato borghese, la legalità borghese, che il primo dovere era scappare. Che da voi tra un po' verrà Pasquale Abatangelo a presentare il libro Correvo pensando ad Anna. Ecco, quel libro bisognerebbe distribuirlo nelle scuole perché è una grande operazione di verità. All'epoca, in quel contesto, i giovani avevano una sponda, quella di prendere i ribelli, gli extralegali, di prendere coscienza e anche di prendere le armi, in ogni caso di organizzarsi. Oggi quale sponda hanno? L'ISIS, i fascisti, i carabinieri, le droghe, cioè questo è. Bisogna ripartire dal fatto che occorre uscire dalle catacombe, bisogna ridare l'esempio, bisogna riorganizzare la classe e ovviamente anche disporsi a pagare un prezzo, perché quello che è successo negli anni 70, guardarlo in faccia senza infingimenti, serve esattamente a questo, di nuovo a riorganizzare, a dire ai nostri compagni giovani che comunque bisogna rimettere in moto la lotta di classe, che comunque imparare dalla sconfitta, guardare in faccia la sconfitta non significa interiorizzarla, che è stata una sconfitta tattica perché il capitalismo non ha vinto, anche se sembra che dilaghi per ogni lato.
Vabbè, speriamo, ecco. Comunque, adesso abbiamo consumato tutto il tempo a disposizione e speriamo appunto che con questi libri o con questi interventi come il tuo si possa cominciare davvero a fare un excursus, uno studio, un'analisi reale su quelli che sono stati gli anni 70 e poi ripartire da lì. Grazie comunque per adesso e speriamo di poter proseguire questo discorso.
Sì, grazie a voi compagni.
Ciao.
Ciao.